Ultima fatica prima della gioia della messa, la relazione è più spostata sull'ambito della catechesi. Ho dato questo titolo per farvi capire cosa voglio provare a dire. La catechesi, un contributo e non un ulteriore problema. Cioè, che cosa voglio dire? Che la catechesi non è una complicazione ulteriore all'accoglienza dei ragazzi portatori di handicap e delle famiglie, ma se la consideriamo bene è non la soluzione, certamente, perché il problema è tutta la vita e serve il paradiso, servono tante cose, ma è un contributo reale. Cioè, la catechesi stessa è fattore di rapporto, amicizia, speranza, vittoria sulla sofferenza, vivere insieme alla sofferenza e così via, no? Quindi il tentativo è questo. Abbiamo finora visto la questione a partire da singole situazioni e dovremo vederne altre negli anni a venire. Ce ne abbiamo chiaramente, pensate, una, per esempio un ritardo mentale molto grave, un'impossibilità di capire, addirittura la cecità, la sordità per persone che hanno solo il tatto come Sabine e così via, no? Cioè, abbiamo tante situazioni, ma oggi nella questa parte finale voglio dire: ma la catechesi ha qualcosa da dire oltre che ascoltare? Cioè, in questo dialogo ha delle esperienze nella storia che aiutano, no? E vorrei partire da quella visione che vi dicevo in quattro pilastri, no? E se volete riutilizzo questa cosa molto semplice, no? Che dicevo ieri. Ma uno schema concettuale che sembra un'invenzione moderna, cioè oggi sembra che un insegnante che non ha uno schema concettuale non può fare lezione, ed è vero, ma non sarà che la catechesi ha elaborato nei millenni uno schema concettuale che è stato buttato via stupidamente e che quindi noi non riusciamo più a interagire perché non abbiamo più uno schema, non abbiamo più una chiarezza di punti nodali e abbiamo quindi un discorso frammentario che per una persona che ha bisogno subito di nodi, in realtà gli abbiamo complicato la vita e ce la stiamo complicando inutilmente, no? Lo schema che utilizzo è lo schema del catecumenato antico, che viene ripreso nel Catechismo della Chiesa Cattolica e che Papa Francesco riprende nella sua prima encica Lumen Fidei, cambiando l'ordine delle cose. Vedremo che questo è significativo. Cioè, Papa Francesco lo propone in questa maniera. Sono le quattro parti, se volete, a cui io direi, che io userei alla domanda: chi è il cristiano? Io risponderei: il cristiano è uno che ha quattro pilastri, che ha quattro prospettive, cresce in quattro dimensioni. La prima che il Papa pone, le diciamo e poi dopo le approfondiamo, è la fede celebrata. Mentre nel Catechismo della Chiesa Cattolica la prima è la fede professata, quindi se volete il credo, in realtà il Papa dice in Lumen Fidei: siccome la fede è un incontro con una persona, non viene prima la parola, prima l'incontro, e questo incontro avviene nella liturgia. Cioè, la liturgia è la casa, il luogo dove Dio ci viene incontro e ne facciamo esperienza. Non è un'idea, ma è un'esperienza la liturgia. Poi tornerò su questo, no? La seconda colonna è la fede confessata, cioè ciò che io credo. Pensate, per esempio, cosa vuol dire, anche se resta il mistero del dolore, la certezza che la mia vita ha una dignità altissima perché Dio è creatore, Dio è salvatore. Mentre se io avessi una visione, lo dico in maniera esagerata, non di fede, voi sapete che nella selezione naturale gli esseri deboli vengono eliminati. Cioè, nella specie, le gazzelle con la gamba rotta vengono mangiate dai leoni perché sono più deboli. Perché noi diamo un centro? Cioè, c'è un motivo anche. Perché noi riteniamo che un ragazzo debole, e noi quando saremo deboli, perché non ci dimentichiamo che noi diventeremo vecchi, per esempio, o noi avremo una malattia, noi saremo handicappati, l'handicap è una cosa che a turno ci potrebbe toccare tutti in prospettiva di vita, quell'essere ha una dignità, un anziano ha una dignità infinita. Perché? Non per la natura, perché la natura un anziano lo mangia, un piccolo è il primo che viene mangiato dall'animale più forte, invece noi crediamo che Dio gli dà una dignità. Terza realtà, la fede vissuta. Qui la fede vissuta, lo vedremo, è un tema enorme, no? È sia l'amore che la Chiesa offre, ma è anche l'amore che la Chiesa crede ogni persona può dare. Cioè, fare un cammino di catechesi vuol dire celebrare, vuol dire capire, ma vuol dire anche far fare un dono agli altri. Cioè, se io nella catechesi a una persona disabile non faccio sì che faccia lui un dono, ma gli insegno solamente delle cose, non è un approccio reale alla persona, non è un approccio totale alla persona, perché quella persona riceve ma non dà niente. Allora nella Chiesa non c'è catechesi se non c'è fede professata, ma non c'è catechesi piena neanche se non c'è fede vissuta. Cioè, il gruppo di catechesi, la parrocchia, deve professare e deve vivere, deve professare, vivere e celebrare. La quarta colonna è la fede pregata, la preghiera personale, no? Che cosa vuol dire? Che la fede e la trasmissione della fede ha un aspetto, che è il fatto che io scopro che sono bello, sono grande, sono sereno, non ho più paura di avere paura, ho paura perché posso pregare. Cioè, non prego solo quando sto con gli altri, quando c'è casetta, quando c'è la messa, quando c'è la catechesi, ma io prego quando mi alzo da solo. Cioè, sento che la vita comune mi abilita a essere figlio. Quindi io educo alla preghiera personale. Non ci sarebbe catechesi immatura se una persona non scoprisse che può parlare con Dio da sola. Abbiamo visto, poi ci tornerò, pensate all'esperienza dell'autismo, no? Cosa vuol dire che, ci dicevano gli esperti, noi siamo accusati di parlare troppo, ma perché non state da soli? Cioè, esattamente quello, cioè, se noi abbiamo una catechesi che è tutta parlata e che non ha il silenzio, non ha la preghiera, noi in realtà perdiamo ciò che Dio ci ha donato, ma perdiamo anche la capacità di incontrare quella persona che ha come punto di forza l'interiorità e non l'esteriorità. Mentre noi abbiamo una catechesi tutta trasformata in esteriorità, in gesti, giochi, azioni, movimenti, esperienze. Ma non sarà che invece paradossalmente l'interiorità è più importante dell'esteriorità? E quindi anzi il dono di quella persona sarà esattamente di chiedere agli altri di imparare a avere una preghiera personale. Allora, questo è, se volete, l'insieme, no? Questa è già una mappa concettuale. Ma notate, una mappa concettuale è anche una mappa esperienziale. Cioè, se io non ho chiare queste quattro parti, primo, non so rispondere a chi è il cristiano. Secondo, per esempio, mi dimentico la preghiera personale. Cioè, io farò tutto un cammino basato, cioè ho un'attività domenicale, faccio tutte azioni e non c'è mai il silenzio. Oppure faccio tutto silenzio e non c'è l'azione. Oppure non c'è una risposta alle questioni della fede. Oppure non c'è il rito nella sua... Cioè, in realtà l'esperienza della Chiesa sa che c'è sempre un pensiero e un'azione. Dove c'è solo il pensiero che non diventa azione, il pensiero è inutile. Dove c'è l'azione che non è pensata, è tutto... chiacchiere. Cioè, serve una visione del mondo. La fede ha una visione del mondo, una visione di Dio, dell'uomo, uno sguardo, ha una comprensione e ha un agape, un amore, cioè, dove la visione del mondo e l'amore non sono due cose separate, ma si illuminano a vicenda. Una delle follie del nostro tempo è separare la comprensione e l'amore, la comprensione e l'azione, per cui chi comprende non agisce, chi agisce non sa che cosa sta facendo. Vediamole una per una e cerchiamo di capire in che senso questa esperienza non ci risolve i problemi, chiaramente, perché i problemi sono enormi, solo il paradiso li risolverà, ma ci dà qualche indicazione, qualche prospettiva di cosa. Mi seguite?
Sì.
Allora, prima cosa, la fede è celebrata. Allora, Papa Francesco dice in Lumen Fidei che siccome la fede è incontro con Gesù, viene prima la liturgia della professione di fede. Cioè, io incontro Gesù nel rito, nella preghiera. Facciamo due esempi, uno dei piccoli e uno dei grandi, no? Pensate a un bambino piccolissimo, ma pensate anche a una persona talmente debole nella sua carne che non può essere solo toccata. Noi ne conosciamo alcuni portatori molto gravi, no? Che cosa avviene, per esempio, che cos'è la benedizione della Chiesa? La benedizione della Chiesa è una mano poggiata sulla testa. Voi sapete che i padri antichi benedicevano mettendo la mano e facendo il segno di croce sulla fronte. Gli ebrei mettevano solo la mano, i cristiani hanno aggiunto, per esempio, quando c'è la nascita del bambino. Questo gesto dice molto più delle parole. Cioè, un bambino impara, noi stiamo provando per esempio nella catechesi battesimale, che i catechisti, i parroci, insegnino ai papà, alle mamme, a fare il segno della croce quando i bambini si addormentano sulla fronte del bambino. Perché? Perché il bambino che non sa ancora parlare, cioè il bambino non verbalizza, ma in realtà sente che quel gesto ha un valore diverso. Non riesce a capire fino in fondo cosa vuol dire quel gesto, no? Ma sente che quel gesto è legato alla notte, alla paura, al dormire dei genitori, ed è una benedizione, è una presenza più grande. Pensate al gesto dell'acqua proprio, no? Cioè il battesimo non è un pensiero, ma è un'esperienza, e infatti i genitori, anche che hanno bambini con tanti problemi, sentono in un momento di grande commozione che Dio è vicino perché è avvenuto il battesimo. Cioè percepiscono l'amore di Dio attraverso il sacramento. Pensate, per esempio, questo capite che ha delle conseguenze, no? A volte noi parliamo tanto di catechesi esperienziale e abbiamo dei gesti liturgici che sono assolutamente scadenti. Sono infantili, non sono ripetitivi. Cioè il gesto della croce, una persona che ha una forte disabilità lo percepisce: se io lo faccio ogni giorno, ogni sera, cioè serve una ripetizione, e quel gesto sarà l'unico gesto a volte che mi permetterà, perché io non posso spiegare il Vangelo, ma se io trascuro di insegnare quel gesto è come se io rendessi quel papà o quella mamma incapaci di trasmettere la fede. E io come faccio a trasmettere la fede che mio figlio non capisce? Altro. Non è così importante capire se tu sai che esiste la liturgia, se sai che esiste la benedizione, no? La benedizione ha una forza anche se non capisci, e la capisci per una via rituale, una via liturgica, non la capisci per una via razionale. Facciamo un secondo esempio degli adulti. Pensate, questa è una delle mie battaglie teoriche, teologiche, pastorali e quindi concrete, pratiche, perché io sono un appassionato della teologia e quindi della vita concreta della Chiesa. Voi sapete che c'è un'enorme discussione nella Chiesa se bisogna dare la cresima prima o dopo l'Eucaristia, no? Alcuni dicono l'Eucaristia va data dopo, perché la Chiesa antica dava prima il battesimo, poi la cresima, poi l'Eucaristia, no? Io rispondo, questo va bene per gli adulti che devono ancora essere battezzati, ma in realtà non va bene neanche per loro, perché cosa faceva la Chiesa antica quando insegnava la fede ai pagani non battezzati? Che li faceva venire a messa tutte le domeniche prima del battesimo, perché loro stavano alla messa dal segno di croce fino alla preghiera dei fedeli. E quando facevano la catechesi nel quadriportico, sentendo gli altri che cantavano il resto della messa. Cioè i catecumeni non facevano la catechesi di venerdì, di giovedì, ma la facevano di domenica durante la messa. Erano cristiani e catecumeni insieme nella prima parte della messa, poi uscivano con i catechisti, i catecumeni, stavano 20 minuti mentre gli altri dentro facevano la messa, e questi sentivano il canto del santo, la consacrazione, il canto del Padre Nostro. Finita la messa si rincontravano. A me da sacerdote, siccome sapete io seguo anche i catecumeni adulti, sono circa 100 ogni anno che si battezzano, mi faceva ridere una catechista, mi diceva: noi gli diciamo di uscire dalla messa, quello va al bar e aspetta che noi usciamo dalla messa. Cioè, come dire, è come rotto la bellezza della liturgia, perché in quei 20 minuti che il catecumeno vuole rivedere i suoi catechisti che stanno a messa, se ne va al bar, fuma la sigaretta e poi... io dicevo, ma di per sé, se voi aveste la forza di andare a due messe, in realtà voi dovreste stare con lui finché finisce la messa e poi ci si rincontrerebbe tutti insieme. Questo cosa vuol dire? Che l'Eucaristia oggi è il grande luogo dell'evangelizzazione. È un paradosso, no? Ma oggi la persona che non conosce la fede a volte viene prima a messa e poi a una riunione. Noi siamo così teorici che pensiamo che uno viene prima alla nostra lezione divina e poi dopo viene alla catechesi, perché viene prima a parlare e poi viene a celebrare. C'è un matrimonio, c'è un funerale, c'è un battesimo, c'è una festa, c'è una domenica che uno c'è bel sole, l'amico. Cioè le persone vengono a messa come la prima cosa. Allora traiamo alcune conseguenze, no? Il primo, la messa ci abitua ad alcuni gesti abituali, cioè la liturgia non è basata sull'happening, ma anzi la sua forza è la ripetizione. Io sono un po' critico, ma lo capite in senso buono, capite che vi voglio bene, dico delle cose non per distruggere, ma per far capire quello che manca, no? A me sembra che sia perdente qualsiasi tentativo di inserire un disabile solo con dell'happening liturgico. Dobbiamo fargli fare un'azione, una cosa strana, fare un gioco, fare... No, il vero non che questo, ripeto, non si può fare, ma in questa maniera lui non entrerà mai nell'ordinario della liturgia, cioè non appena non ci sono quelli che lo fanno battere le mani, lui non capisce più la messa. Invece l'inserimento liturgico della persona che tanto più ha bisogno di ripetizione, cioè è una persona che ha bisogno di essere, come dire, di una sicurezza, di un contenimento, no? Pensate, facciamo un esempio, l'acqua benedetta. Cioè io entro in chiesa, capisco che entro in un luogo diverso. Allora il gesto, per esempio noi un tempo si faceva che il primo della processione metteva le dita nell'acqua benedetta, poi le toccava con l'altro, cioè un gesto così semplice che si ripetesse ad ogni volta che si entra in chiesa, sarebbe un vero rispettare la liturgia e rispettare la persona che ha bisogno di capire delle cose fondamentali. Sei benedetto, l'acqua di Dio ti tocca ancora, l'acqua del battesimo, è un gesto che anche se non lo capisci... Ma lo capisci in realtà, almeno nel profondo,
papà,
no?
Anche il papà con i figli.
Il papà entra, lui si benedice, tocca con la mano, benedice i figli. Cioè noi non insegniamo più queste cose. La catechesi ha questo contributo da dare, ma voi volete accogliere i disabili e non vi ricordate dell'acqua benedetta. Facciamo un altro esempio banale, no? Voi sapete che la liturgia è fatta di gesti, non di parole, Ma la vera partecipazione non sta nel far fare ognuno una cosa diversa. L'idea di alcuni catechisti, cioè ci sono dei liturgisti che dicono che il dramma della catechesi moderna è che l'unica cosa di cui si parla nella liturgia è l'offertorio e la preghiera dei fedeli. Allora bisogna portare 20 oggetti perché 20 bambini, uno porta il pallone, uno porta il mattone, uno porta il libro, uno porta le scarpe, uno porta la pizza, uno porta... No, la partecipazione liturgica è fare tutti insieme la stessa cosa, cioè non è che ognuno fa una cosa diversa e ognuno porta, ma la forza della liturgia è nel gesto che ti porta e ne sei portato perché sei parte di un popolo. Facciamo un esempio, no? L'inginocchiarsi. Cioè, quel momento, io dicevo sempre ai bambini piccoli, voi potete parlare durante la messa, ma voi sapete che adesso viene Gesù sull'altare, noi non ci inginocchieremo mai dinanzi a nessuno, ma noi dinanzi a Gesù che viene ci inginocchiamo e stiamo zitti. Cioè, io in questi 10 secondi non voglio che fiati una mossa. Pensate, per esempio, qui si può adattare, se io capisco che quello è il punto centrale della messa, io poi devo adattare, chiaramente, perché c'è una persona che non può piegare le ginocchia. Allora potrei dire, vedi, tu sei in carrozzella, chini la testa, cioè è un gesto dove tu riconosci che sei piccolo, ma non hai paura di essere piccolo perché c'è Cristo che ti protegge. Cioè quello è il momento dove noi possiamo essere in ginocchio, deboli, anzi noi scopriamo la nostra debolezza come parte di un disegno più grande. Se noi riuscissimo ad avere 10 secondi dove tutti stanno zitti, o anche se non ci riusciamo, però, come dire, camminiamo insieme, noi stiamo vivendo una liturgia che educa e che include, una liturgia che aiuta ognuno a sentirsi dentro un popolo. Anche una persona che non comprende, se noi pretendiamo il Vangelo, non tutti lo possono capire il Vangelo, ma possono capire questa cosa, cioè c'è il pane sull'altare che diventa la presenza di Cristo. In questo senso la messa è una cosa che io ho ripetuto più volte, ma capisco che non risolve il problema, però è un contributo, no? Se noi scoprissimo che la Chiesa è madre la domenica, e come dire, dovrebbe, sempre che i bambini lo vogliano, da adulti per esempio, cioè se un portatore di handicap a 50 anni, un sordo, sapesse che la domenica è casa sua, che la domenica lo salutano, che la domenica può pregare, cioè questa cosa aiuterebbe a far diventare normale nella vita la presenza, il rapporto con Dio, il rapporto con i fratelli. Sarebbe in qualche modo anche la salvezza, se volete, no? Perché la Chiesa non è fatta solo da gruppi, noi abbiamo bisogno di fare una classe, abbiamo bisogno di fare un gruppo di bambini, un gruppo di giovani, un gruppo di Fedeluce, un gruppo della Comunità Sant'Egidio, ma poi non li abbiamo sempre queste cose. quando andiamo in vacanza, poi dopo la fede finisce perché non c'è il mio gruppo, oppure la fede è io posso andare lì e riconosco dai gesti, e pensate cosa vuol dire anche come aiuto alla Chiesa, no? Far sì che sia abituale che uno trovi delle persone disabili e che gli ricordano che Dio è il Dio dei poveri, dei deboli, che lui diventerà disabile, che i vecchi sono disabili, che diventi normale che l'Eucaristia sia fatta da sani e malati. Ultima cosa di questo primo punto, l'anno liturgico. L'anno liturgico, dice un teologo, mi ha colpito questa frase, l'anno liturgico è la più grande creazione della Chiesa, la più bella. Si potrebbe dire che l'anno liturgico è più bello di Notre Dame di Parigi, della cattedrale di Chartres, di Sant'Ambrogio a Milano, di San Clemente a Roma. È un'opera d'arte straordinaria che non ha fatto un solo uomo, un solo vescovo, un concilio, ma sapete che ogni popolo ci ha aggiunto un pezzo. La festa del Corpus Domini viene da una certa cosa, la festa dell'Epifania viene da un'altra, la festa delle luci, della presentazione al Tempio e così via, no? La catechesi dice, se tu vuoi educare, fidati dell'anno liturgico. Cioè, c'hai tutte le domeniche che ti fanno entrare in un ritmo abituale e sottolineano la vita di Cristo nel tempo. Se tu vuoi imparare cos'è l'amore alla Madonna, tu usa la liturgia, cioè c'è l'Immacolata Concezione, c'è l'Assunzione. Il parroco dove io sto, per esempio, fa portare a tutti i bambini piccoli un fiore alla Madonna la sera della festa dell'Immacolata, cioè sposta la messa alla sera, perché il giorno dell'Immacolata tutti vanno fuori Roma, quindi sposta la messa che di solito al mattino alla sera, perché lui dice se i bambini non vengono alla messa dell'Immacolata non avranno amore alla Madonna. Allora la mia domanda è, noi possiamo, non potremo accogliere un contributo dalla catechesi, dall'anno liturgico, che è aiutare a vivere i ritmi liturgici e dire facciamo un segno normale, cioè ci vediamo lì per fare questo, perché la Chiesa fa questo, perché eccetera. Secondo punto, la fede confessata. Allora, logicamente è la prima, cioè di per sé viene prima la fede e poi la si celebra, cioè noi che siamo razionalisti appunto sappiamo che prima si crede, di solito la catechesi fa così, prima ti spiego cos'è l'Eucaristia e poi ti do l'Eucaristia, prima ti spiego cos'è la confessione e poi ti do, e questo ha un suo senso, cioè ci ricorda che non basta l'incontro, ma noi dobbiamo capire l'incontro per quanto c'è possibile, cioè l'uomo essendo ragionevolezza non si può dire lo viviamo e basta, ma io ho bisogno di aiutarti a capire tutto quello che puoi di questo incontro, no? Allora, era molto interessante questo fatto della schema concettuale, ripeto, mi si è aperto, io ero contento ieri, già solo per aver sentito, cioè se voi ci pensate, se volete, non ci abbiamo tempo di fare un laboratorio, se volete fare a casa, io vi porrei questa domanda, quali schemi usate? Cioè, quali schemi A, B, C avete interiorizzato? La mia sensazione è che la catechesi oggi non abbia nessuno schema. Se volete, io avrei per esempio detto una cosa, a me sono piaciute moltissimo le relazioni delle professoresse, io avrei detto una cosa, ma lo schema, avrei fatto una domanda ulteriore, ma lo schema lo dobbiamo inventare o già esiste? Cioè non ci sono degli schemi, se volete, per esempio per me era molto più interessante lo schema che lei ha preparato, che è chi è Gesù, dello schema su Zaccheo, perché noi siamo abituati a fare schemi su Zaccheo, ma noi non facciamo mai uno schema su chi è Gesù. C'è un ragazzo portatore di handicap, prima di parlargli di un episodio, gli vogliamo dire chi è Gesù? Noi bypassiamo il problema sintetico, il problema dello schema, come se fosse scontato, lo facciamo con i catecumeni adulti, con i ragazzi, con i bambini, come se loro già sapessero chi è Gesù, e facciamo un'attività sconfinata, questo anno parliamo della parabola di Zaccheo per un anno intero. La parabola di Zaccheo è bellissima, il fatto di Zaccheo non è una parabola, il fatto di Zaccheo è bellissimo, ma non è centrale nel Vangelo. Nel Vangelo è centrale un'altra cosa. Cioè, tanto più se noi parliamo a una persona semplice, a una persona, poi vedremo che semplice vuol dire semplicistico, cioè l'essere semplice è la cosa più difficile, cioè l'essere semplice è sapere che nella vita contano queste tre cose, che la fede è queste quattro cose, Perché se io ce l'ho chiaro e so che quelle quattro cose sono immense, cioè per me le cose semplici sono immense, Dio ha creato il mondo, quindi la tua vita non fa schifo, Dio ha creato te, questa cosa è immensa. Ma se io non parlo mai della creazione, in realtà io banalizzo ciò che è immenso e faccio un lavoro su una cosa secondaria. Allora, solo per farvi un esempio, voi avete questi video che sono fatti per i catechisti dei bambini. Questo per esempio è trasmettere ai bambini il cuore della fede, cioè è l'idea che all'inizio di un cammino...
Da parroco mi ha colpito che i catechisti non si ponevano il problema del centro, era come se pensassero la catechesi come una grande scaletta, tanti piccoli gradini, prima si parla del regno di Dio, poi delle parabole, poi della Maddalena, la Samaritana, la Passione, e quasi la cosa più bella, più importante, il centro, veniva poi dopo alla fine, no? E invece il centro oggi è più importante che mai, proprio perché da un lato gli adulti, i genitori dei bambini non sanno qual è questo centro, non è che hanno un problema solo con la confessione, con la comunione, con il Papa, ma dicono ma vale la pena credere, ma è un bene la fede, è meglio essere atei. E i bambini hanno lo stesso queste domande, i bambini hanno domande grandissime, non hanno delle domande piccole, storiche, scientifiche, ma hanno delle domande proprio, ma è meglio che Dio ci sia, è meglio che Dio non c'è, ma se la mamma muore andare in paradiso, ma ci sarà un giudizio, veramente vanno al cuore dei problemi. E poi questo centro è importante per la fede stessa, perché la fede se non ha un centro è confusa. C'è un antico racconto rabbinico in cui un pagano si rivolge a due rabbini e dice mi puoi dire la fede in poche parole, stando su una gamba sola, perché sennò io non credo. La fede è confusa, complicata, piena di mille cose, oppure ha un centro che ti conquista, ti trafigge il cuore, ti fa dire mamma mia che bello subito.
Facciamo un esempio, no? E capite quello che voglio dire. Questo per esempio è uno schema che viene dalla Dei Verbum, fatto da noi, da me e Padre Maurizio, che sono queste. Allora, solo vi faccio vedere, solo è uno schema semplice, si disegna un pezzo per volta. Qui si prova a dire cos'è la fede, e c'è un primo triangolo che è la L come libertà. L'uomo vuole un senso alla vita, cioè l'uomo è come una piramide che cerca perché sono malato, perché sono sordo, perché sono nato io, non è nato, perché sono femmina e non maschio, perché c'è il male, perché dove sta la gioia, si può essere felici, c'è Dio, è Maometto, Buddha. Noi siamo una domanda, una L, una libertà, cioè l'uomo non è già fatto, ma ha delle possibilità, cioè non si sa cosa succederà, e l'uomo interroga con tutte le sue cose. Con Padre Maurizio noi disegniamo scienza, filosofia, poesia, amicizia, cioè psicologia. L'uomo cerca tutto, quindi tutto è positivo. L'uomo ha bisogno, con la sua libertà, di salire, no? Ma si accorge a un certo punto che c'è anche la libertà di Dio con la L maiuscola, cioè l'uomo non può capire Dio se Dio non viene a lui. Non basta che io desideri Dio, ma Dio si deve rivelare, cioè serve una discesa di Dio. Io cerco, ma in tutti i secoli gli uomini primitivi, fenici, greci, eccetera, non sono riusciti a capire, no? Qui c'è il mistero, no? Pensate come è accolta una famiglia. Io non ti so spiegare perché tuo figlio è così, perché io morirò, perché quella persona è felice. Però ha senso la domanda, cioè io ti dico che la tua domanda è seria. Tu sei una domanda, no? Noi abbiamo bisogno di Dio che venga in mezzo a noi, abbiamo bisogno di una libertà. Pensate quando due diventano amici, cioè io ho bisogno di un amico, ma è l'amico che si rivela, c'è un'altra libertà che mi viene incontro, no? Dove si incontrano questa libertà dell'uomo e questa libertà di Dio? Nella persona di Gesù. Io lo metterei al centro, si può giocare adesso, se non mi interessa la cosa, ma per farvi capire cos'è uno schema concettuale che va al cuore. Gesù è Dio che viene in mezzo a noi, che si fa bambino. Cioè c'è una venuta di Dio, e Gesù cosa fa? Appena viene ci parla del Padre, perché ci rivela Dio, ci dona lo Spirito, lo dicevo prima che è dello Spirito, perché quella forza di Dio di amore la vuole mettere dentro di noi. E allora noi siamo riempiti della forza di Dio e rientriamo in Gesù e siamo inseriti in questo disegno di salvezza. Allora, quello che voglio dire non è che voi dovete usare questo schema, non è questo il senso, no? Ma che è importante avere nella trasmissione della fede una visione sintetica. Perché crediamo? Noi crediamo che l'uomo ha un desiderio infinito, vuole sapere il perché del male, della vita, però noi crediamo anche che Dio è venuto in mezzo a noi in Gesù. Questo, secondo me, è primario rispetto a Zaccheo. Cioè Zaccheo viene dopo aver detto perché noi crediamo nella catechesi. Allora, siccome Dio e Gesù è venuto, allora Gesù passa in mezzo a Gerico e quando vede Zaccheo gli dice: voglio venire a casa tua, cioè perché è questo figlio che vuole venire da te. Noi le cose fondamentali le abbiamo come eliminate dalla catechesi, cioè abbiamo trasformato tutto in raccontini, ma sperdendo il cuore dei problemi. Mi interessa dire ancora una cosa su questo, che l'esigenza di Dio, dice Papa Francesco, è estremamente importante per il povero. Cioè lui dice che la cosa più grave che noi facciamo con i poveri è gravissimo non dargli la casa, il lavoro, il pane, ma la cosa più grave è non dargli Dio. Perché loro non hanno bisogno solo del pane, ma hanno bisogno di Dio soprattutto, perché non possono trovare pace senza questa speranza grande che supera tutto. Pensate agli immigrati, no? Gli immigrati è evidente che hanno bisogno di Dio. La cosa più folle della scuola è che per accogliere l'immigrato toglie la fede cristiana, che è l'unica cosa in cui l'immigrato si riconosce. Cioè l'immigrato musulmano è a casa se sente che i bambini cristiani hanno un Dio e lo cercano, perché lui a casa sua prega. Ma se lui vede che non c'è nessun bambino che prega, questo lo disorienta. Cioè il vero macello è che la nostra scuola esclude esattamente perché è troppo laica e quindi non accoglie i poveri che hanno bisogno di Dio. Terzo punto, mi seguite sempre? Allora la fede vissuta è la scoperta che la tradizione della Chiesa ha sempre compreso, che si celebra, si capisce il più possibile, ma insieme si diventa buoni, si diventa un dono. Cioè la fede non è una cosa solo celebrata, solo capita, solo professata, ma è una vita che diventa la tua vita, no? Allora qui noi abbiamo di nuovo alcune questioni, di nuovo sono delle cose molto importanti che però, insisto, non ci risolvono tutti i problemi, però qualcosa dicono, no? Prima cosa, la scoperta che la persona è un dono, cioè non che la persona fa dei doni, fa la carità, ma che lui stesso è un dono. Questo il Papa ce lo diceva proprio nel saluto iniziale, no? Cioè io credo che agli altri bambini così pieni di salute, tennis, corsa sportiva, forma fisica, scoprire che si può essere felici, che la felicità non sta nella forma fisica, ma c'è un ragazzo disabile, un ragazzo down, che è più felice di te, perché questo è un tesoro. A me di Jean Vanier una cosa che ha sempre colpito è quando uno dei racconti che lui fa di Jean-Claude, un bambino down che entra dentro un posto dove c'è un manager, e il manager, parlando a lui, gli dice, questo entra sorridendo il bambino down, e lui dice a Jean Vanier, il manager gli dice: che tristezza essere come questo bambino, no? E dice: ma guarda che quello è molto più, non vedi che sorride, sei tu che sei triste, cioè tu non sorridi mai, tu non ti piace la vita. Cioè c'è, qualcuno di voi lo diceva, no? I ciechi, noi siamo felici, non è facile essere felici, siamo felici con tanti dolori anche, però perché una persona è serena, una mamma ha dei momenti di grande gioia anche se ha un figlio che non riesce a fare l'università? Cioè è necessario fare l'università per essere felici? Non sarà che la felicità, che non risolve i problemi, però questo è capire che c'è un dono che viene dall'essere persona, e a volte dall'essere persona che spiazza i criteri degli altri, no? Seconda cosa, ci sono proprio cioè capire che c'è una vita dove io imparo a vivere la carità, vuol dire che io nella catechesi utilizzerò la forma di imparare insieme a vivere dei gesti di carità, dei gesti di accoglienza, no? Faccio un esempio che prendo da un mio carissimo amico che è stato presidente dell'APD, l'Associazione Persone Down, perché aveva la sorella Federico Girelli, un ragazzo bravissimo. Lui dopo mi raccontava come loro fanno dei momenti dove, per esempio, ci sono un gruppo di 5 ragazzi down, l'animatore deve far sì che loro stabiliscano dove vogliono andare, se hanno i soldi per farlo, come ci si arriva. Cioè l'animatore non dice: andiamo a mangiare la pizza, ma dice: oggi dalle 4 alle 7 cosa volete fare? Loro devono mettersi d'accordo, vogliamo andare a prendere il gelato da Fassi o da Giolitti, eccetera, no? E ci sono gelaterie migliori, ma non importa questo. Ce l'avete i soldi? Cioè loro devono aprire il portafoglio, ma cioè lui riflette con loro, devono trovare, capire come devono chiedere. Se per esempio arrivano in un punto e non sanno che autobus prendere, e chiediamo, cioè, a chi chiederesti allora? Cioè, sono loro che devono chiedere. E pensate se noi facessimo questo anche sulla carità, cioè ci sono dei ragazzi, cosa un gruppo di bambini con un ragazzo con disabilità, con due ragazzi, no, adesso viene Natale, quale dono noi vogliamo fare agli altri? Cosa possiamo fare per gli altri? Farli discutere fra di loro, fare animare, cioè arrivare a far sì che insieme loro scoprano che la catechesi diventa gesto di carità, diventa servizio, no? Cioè, che cosa noi facciamo per noi siamo, cosa facciamo per gli altri noi, no? Quarto punto, la preghiera personale. Allora, la preghiera personale, no? Cosa vuol dire che la tradizione ci insegna che noi dobbiamo scoprire il silenzio? E la preghiera, no? Il Padre nostro, il raccoglimento, e se volete, questo è difficilissimo con i ragazzi portatori di handicap, alcuni. Da un lato esalta quello che, come dire, non è abituato a rumore e ha bisogno di spazi dove si rallenta la vita. E questa cosa diventa educativa per quello che è ipercinetico, per quello che urla sempre. Cioè, come aiutare anche lui a capire che c'è una bellezza nell'ascoltare se stesso, nel dire la sera dico una preghiera, cioè se noi non facciamo questo, capite che la catechesi ha un messaggio da dare, non ha solo da ascoltare, proprio perché la catechesi un po' sa cos'è l'uomo, no? Per esempio, una cosa che io dico sempre ai genitori: guardate che i bambini non è vero che sono buoni se hanno un papà buono, questa è una follia della psicologia degli anni 70, no? Cioè, finché sei piccolo conta tuo padre, non conta. Perché il bambino prega Dio padre per tuo padre, cioè il bambino lo sa che il padre non è perfetto, il bambino ha bisogno di pregare il papà e Dio padre perché aiuti suo padre. Cioè il bambino sa che c'è un padre celeste che supplisce le mancanze del padre terrestre, perché i padri terrestri non sono così bravi come ci vogliono far credere, e il bambino se ne accorge un po' per quanto mitizzi la figura paterna, no? Voi guardate che in alcuni, a me è capitato in alcuni weekend di Fedeluce fuori, se voi aprite la preghiera dei fedeli, per esempio di una messa, diventa una cosa enorme, cioè, perché ai ragazzi piace pregare. Cioè, è il dire qualcosa al cospetto di Dio. Cioè, io non parlo a te, ma prego Dio per la situazione. O io scopro che Dio mi dice, hai un messaggio per gli altri, hai qualcosa da fare, no? Cioè, il non lavorare sulla preghiera è qualcosa che in realtà mi rende meno uomo, mi impedisce di maturare per quello che io posso maturare. Un ulteriore punto, distinto da queste quattro parti, che in qualche modo ci riporta anche a questo, la catechesi oggi sta imparando, il Papa Francesco parla di catechesi kerigmatica, che annunzia, la CEI lo ha messo come primo punto del nuovo documento Incontriamo Gesù, il Cardinal Vallini lo ha messo come terzo punto, cioè oggi la catechesi non può dare per presupposto che la gente già creda, ma deve proporre la fede, cioè oggi serve una proposta della bellezza, della qualità, perché l'altro possa capire la fede, anzi l'altro già ha un'idea critica della fede perché respira che la fede è brutta, che la fede è bigotta, che la fede è clericale, che la fede, cioè ha bisogno di scoprire la fede. Vi faccio solo un esempio, e il Papa dice che questo annunzio non è solo dire Gesù è morto e risorto, ma l'annunzio avviene per ogni cosa che noi facciamo, per ogni, quando parliamo della confessione, dei comandamenti, della messa, della preghiera, cioè noi dobbiamo spiegare la bellezza della fede. Vi faccio un esempio che io mi sto divertendo a fare con i catechisti in questo periodo nei corsi di formazione. Gli chiedo ai catechisti, per spiegare dove sta il problema, quando voi incontrate la prima volta i genitori delle comunioni, cosa gli dite riguardo alla messa dei bambini di quarta elementare? Loro mi rispondono di solito che devono venire a messa, perché se il genitore non viene a messa il bambino non ha una giusta... Una mi ha risposto: io dico che devono essere felici di venire a messa, cioè non solo devono venire, ma devono essere felici perché la loro gioia aiuterà. Io dico, ma questo non è sufficiente, cioè tu devi spiegargli dove sta la gioia della messa, cioè tu non puoi dirgli devi essere felice, perché oggi il genitore non sa cos'è la messa, non sa perché è bella. Altri rispondono, li accogliamo, li sorridiamo, sì, ma questo va bene, però non è un annunzio della fede, perché l'altro non sa cos'è la bellezza della messa, non sa perché esiste la messa, no? Io per esempio gli faccio questo esempio solo per farvi riflettere, no? Io dico sempre che bisogna spiazzare le persone, cioè non bisogna mai dire alle persone quello che si aspettano. Allora, per esempio, io ai genitori di Santa Melania dicevo: voi vi aspetterete che io vi dica che bisogna venire a messa perché è importante che i bambini abbiano i genitori che stanno con loro, eccetera, eccetera. Io non ve lo dico perché mica siete cretini, già lo sapete che dovete venire per questo, perché un genitore che non dà testimonianza è incoerente. Lo sapete, cioè questa è una cosa che vi dirà un prete sciocco, questa... e intanto gliel'ho già detto, se volete, no? Cioè, gli ho già detto. Io quello che vi dico, voi mi direte che voi non venite a messa, primo, perché volete riposare, siete stanchi dalla settimana, la settimana è faticosa, gli auto, la metro, cioè, e poi mi direte che non volete venire perché dovete stare in famiglia. Don Andrea, almeno la domenica mi faccia stare in famiglia con mio marito, con mio figlio, cioè. Bene, io vi dico che se voi non verrete a messa, non vi riposerete e non starete in famiglia. La messa è quello che Dio ha inventato per darvi pace nella fatica della settimana. Voi venite a messa che siete stanchi, ma non uscite che siete riposati, perché Dio vi dà il senso di quello che fate. E l'Eucarestia vi fa veramente stare insieme marito, moglie e figlio, cioè a casa voi non state insieme, perché a casa ognuno fa una cosa diversa. Nella messa voi riuscite a vivere, voi scoprite che siete parlati di Dio, della speranza, vi perdonate, e non mi interessa quello che dico, mi perdoni chi già l'ha ascoltato questa cosa, ma a me mi interessa dire che noi dobbiamo annunziare il valore della messa. Cioè, dire a un bambino, a un ragazzo che anche non ha una capacità universitaria, ma dire: la messa è importante perché Dio ci ha insegnato che dobbiamo fermarci dal lavoro, dobbiamo scoprire che la vita ha un senso, che Lui viene in mezzo a noi anche quando non capiamo niente della vita. Dio vuole che stiamo insieme. Dio ha inventato la messa perché noi stiamo insieme fra amici. Cioè, noi dobbiamo annunziare. Una catechesi oggi che non annunzia non riesce a essere adeguata al nostro tempo, perché le persone non sanno, non capiscono perché vale la pena fare alcune cose. Allora vi dico solo i titoli degli ultimi tre punti. Terzo punto: noi dovremmo avere una catechesi che è semplice ma non semplicistica. Se volete un terzo dramma che secondo me dobbiamo avere presente, ce lo dicevano anche ieri, ce lo diceva anche una slide sua: noi, per essere vicini ai deboli, non dobbiamo infantilizzare, perché loro capiscono subito quando li trattiamo da cretini. Cioè, l'essere disabile non vuol dire essere cretino. La persona capisce subito quando tu stai recitando una parte e non stai dicendo una cosa grande, una cosa importante, no? Se adesso non posso farlo, vi farei l'esempio della creazione, no? Per me quanto è banale far fare delle attività sui sei giorni della creazione. È un'attività oggi banalissima, perché i ragazzi sanno che c'è Darwin, sanno che c'è il problema. Cioè, il problema della creazione è un tema molto difficile, ma molto importante. Dobbiamo non essere infatti. Cioè, io non posso, siccome sono i disabili, disegnare, coloriamo. Di solito loro colorano, per esempio, le opere e non Dio, cioè colorano le foglie, gli animali, ma la creazione è Dio che crea le piante. Cioè, se tu non arrivi a forzare il disegno a disegnare Dio, e per esempio fargli vedere a chi ama la differenza fra un'opera di Chagall, un'opera di Michelangelo, un'opera di un ateo dove non c'è Dio ma c'è la natura, o un'opera medievale dove Dio crea con un compasso, cioè Dio crea ma con un compasso da una legge all'universo, cioè Dio è il creatore, ma è il creatore che conferisce una legge, cioè che Dio ama la scienza perché cioè non basta farli disegnare, bisogna avere un'idea chiara di qual è il messaggio sulla creazione che io voglio. Penultimo punto: un uso non letterale della Bibbia. Se volete, ci hanno insegnato in tanti modi che la Bibbia noi non la possiamo sempre leggere come si fa. A volte si pretende che la catechesi sia lettura della Bibbia, dove io leggo ogni frase, ogni versetto. La Bibbia va letta con delle chiavi che vengono dalla teologia, dalla fede, dalla spiritualità, no? Vi faccio solo due esempi di cose che secondo me mancano, no? La prima è una comprensione della Bibbia come totalità. Lo dicevo già ieri, no? Creazione, incarnazione, vita eterna, storia di Israele, storia della Chiesa. Prendete per esempio la Cappella Sistina. Voi sapete che nella Cappella Sistina avete la creazione in alto, sulle due parti, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, in chiave tipologica, la circoncisione e il battesimo, la legge di Mosè e la legge di Cristo. Cioè, in ogni parte, se voi fate vedere tutta la Sistina, e poi c'è il giudizio. Dio salverà i poveri, chi è stato ucciso a tradimento, i poveri saranno salvati. Cioè, la storia non finisce nella creazione e nella storia, ma ha questa visione sintetica, che non è la lettura di un brano della Bibbia, è molto importante. Seconda cosa, la lettura per i misteri del Nuovo Testamento. La tradizione antica non legge il Vangelo di Marco, di Luca, di Matteo, ma legge il mistero dell'ultima cena, cioè fa una sintesi per Matteo, Marco, Luca e Giovanni di qual è il significato dell'ultima cena. Se voi prendete per esempio alcune chiese, pensate alla Chiesa Nuova, la Chiesa Nuova ha 15 pale d'altare, sono tutta la storia di Cristo. Cioè, voi potreste con i bambini fare una settimana un primo quadro, poi un secondo, poi un terzo, poi... alla fine voi andate dall'annuncio della salvezza fino all'ascensione, alla Pentecoste, no? Cioè, in questa maniera i bambini, e tanto più, è anche una persona che è semplice ma non cretino, capisce che c'è una storia di Gesù che va da lì a lì, come ci diceva la professoressa, cioè capisce gli snodi della vita di Gesù. Io per esempio non direi mai il regno di Dio, cioè una cosa che avrei detto, dire Gesù annuncia il regno di Dio è troppo complicato. Io userei la parola incarnazione, lei diceva l'incarnazione la usiamo per parlare alle cresime e il regno di Dio, io direi manco per niente, l'incarnazione un bambino piccolo lo capisce, Dio che si fa carne, invece il regno di Dio io non lo direi mai perché è troppo astratto, troppo complicato. Ultima cosa, la Chiesa come madre, cioè io penso che la Chiesa ci insegna che per educare serve un intero popolo, anche questo lo accennavo, no? Cioè, c'è bisogno di gruppi, ma il compito di ogni gruppo, di una comunità, di Fedeluce, di il gruppo, cioè, sia far sì che tutti si sentano popolo che accoglie. Questo avviene proprio nella domenica. Io dicevo che una delle difficoltà che noi abbiamo per inserire, che oggi è la città che è frammentata, cioè mentre prima il barista conosceva tutti, lo scemo del villaggio, scusate l'espressione, era di qua, andava lì, stava un'ora, tutti gli parlavano, gli sorridevano, giocava a carte. Oggi una persona è sola perché tutti siamo soli. Cioè non c'è un luogo, non c'è una città dove si abita, dove ci si saluta, dove io so cosa fa il vicino, so cosa fa. In qualche modo la messa, la parrocchia dovrebbe essere il luogo che è un villaggio, dove io ho il mio gruppo, ma anche ho una relazione di saluto, di simpatia, che non è chissà che cosa, però non è neanche niente, è un rapporto che mi tiene in vita, no? E questo ci fa capire da un lato che la Chiesa, quello che prova ad offrire, dovrebbe essere una catechesi che non finisce con la fine della scuola. Pensate ai Grest, ai pellegrinaggi, all'estate, alle messe la sera. Cioè, che se la catechesi finisce con maggio, è chiaro che un ragazzo che viene solo al gruppo non c'ha più niente. Cioè, l'estate è finito tutto perché non c'è una vita abituale. Dove una parrocchia ha una messa estiva dove si incontrano tutti, ha un oratorio. Cioè, c'è una casa. Non c'è solo una parola, una liturgia, ma c'è un luogo dove c'è un campo estivo, c'è una cosa... E al cuore, io sottolineo questo, sempre l'Eucaristia. Cioè l'Eucaristia è dove vanno cani e porci, dove i cani e porci non sono i disabili, ma sono io. Cioè io, perché mi devono accogliere e dare l'Eucaristia? Perché sono io, punto. Cioè a me non mi viene chiesto il passaporto di aver fatto delle opere buone. Io sto lì perché sto insieme agli altri. Sto lì perché è la messa domenicale, no? E quello che manca anche ai nostri ragazzi delle cresime, il problema dei nostri ragazzi delle cresime, non è che non vanno a messa dopo aver fatto la cresima, il problema è che non ci vanno durante il cammino di cresima. Cioè, se un ragazzo non scopre che la messa è il luogo abituale dove si incontra con i fratelli, ci si nutre, ma perché dovrebbe venire dopo? In realtà qualsiasi cammino dovrebbe porre al centro la domenica e non le sue attività, perché finché mette al centro le sue attività e non la domenica, non appena finisce quell'attività non c'è il villaggio, non c'è la casa che sostiene il cammino ordinario della vita. Ecco, questo volevo dire per lanciare qualche provocazione dalla catechesi, e lasciamo a Luigi la parola conclusiva. Grazie.